step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Il sociologo Max Horkheimer descrisse la società contemporanea con una metafora poi divenuta celebre, quella del grattacielo. Nella sua immagine, le persone che stanno al vertice della nostra società, chi più ricco, chi più potente, chi ha più privilegi, vive negli ultimi piani o può vedere uno splendido panorama stellato, e chi invece è più povero, è più oppresso, ha meno potere, vive nei piani via via inferiori. Ecco, appartenenti tanto al vertice, tanto alla cantina di questo grattacielo se ne trovano a tutte le latitudini, ma esistono dei posti, nazioni, continenti interi, in cui l'una o l'altra categoria è più rappresentata. E se sicuramente i vertici dei vertici, all'ultimissimo piano, vivono abitanti in gran parte bianchi, miliardari ed europei o americani, in fondo c'è una concentrazione incredibile di persone che vengono da un posto come il continente africano. Ecco, una delle cose che cercherò di fare in questo episodio è applicare la metafora del grattacielo di Horkheimer alla crisi climatica.
ACT, volti e storie di chi prova a salvare il mondo.
I became an activist around 3 years.
Sono diventata un attivista circa 3 anni fa. A quel tempo il Kenya era stato colpito da una grave siccità che ha avuto un impatto su molti. E avendo visto l'impatto che la siccità aveva avuto sulla mia comunità, soprattutto sulle persone provenienti da contesti economicamente svantaggiati, ho deciso di diventare un'attivista climatica. Quindi è stato per necessità.
La persona che avete appena sentito raccontare il suo percorso di avvicinamento all'attivismo è Eric Njugana, vive a Nairobi e fa parte del gruppo locale di Fridays for Future. L'Africa è grande e in gran parte sconosciuta al grande pubblico europeo. La tentazione in cui non cadere in un episodio come questo è quella di raccontarla come un grande tutt'uno, non vedendo le differenze anche macroscopiche che intercorrono tra paese e paese e regione e regione. C'è però un elemento che accomuna ogni nazione del continente. Mettono tutte poco, pochissimo. Il Kenya è 91esimo nella classifica generale degli emettitori. E ciò nonostante, lo avete appena sentito nel primo estratto, paga un prezzo altissimo in termini di conseguenze dirette del riscaldamento globale. E il grande paradosso della crisi climatica in Africa è in quasi tutto il cosiddetto sud globale. Chi ha meno responsabilità, chi ha gettato nei decenni e nei secoli meno CO2 in atmosfera, è anche chi sta pagando il prezzo più salato in termini di disastri naturali.
Well, the climate movement has been in Kenya.
In Kenya esiste un movimento per il clima da anni. La crisi climatica non è un problema nuovo. Sono anni che si ripercuote sulla vita di molte persone. Quindi c'è un grande movimento per il clima qui in Kenya. Persone che lottano per la giustizia climatica. Ciò che manca è l'amplificazione delle storie delle persone. Così, quando si pensa al movimento per il clima, si sente parlare solo di Fridays for Future in Europa. Ma già prima di Fridays for Future, il movimento per il clima esisteva da anni in Kenya e nel resto del continente africano. Ciò che manca è l'amplificazione delle voci delle persone in Kenya e nel resto dell'Africa, perché sono le voci di coloro che portano il peso della crisi climatica, della realtà di ciò che la crisi climatica significa per loro. Per questo motivo è necessario amplificare le loro voci. Servono più voci di attivisti kenioti e africani.
Avete presente quelle settimane quest'estate in cui non si è parlato d'altro nel nostro paese che della terribile siccità che ha afflitto il nord Italia? I ghiacciai a secco, i fiumi vuoti, i contadini disperati che non riescono ad irrigare, addirittura le centrali elettriche costrette a chiudere. Ecco, per dare contesto a quello che state per sentire dovete immaginarvi qualcosa di simile, ma in un paese con temperature medie molto molto più alte della nostra pianura padana e soprattutto con uno Stato che ha molti meno mezzi politici ed economici per porre rimedio.
So I think Kenya has come into the light in recent months.
Credo che il Kenya sia finito sotto la luce dei riflettori negli ultimi mesi. Quest'anno una duratura siccità ha colpito il Kenya e il Corno d'Africa, mettendo milioni di persone nella condizione di rischiare la morte per fame. Molte persone stanno morendo e assieme a loro i capi di bestiame. La siccità ha colpito soprattutto il nord-est del Kenya, una zona in cui le persone vivono di pastorizia. Chi ci vive trova sostentamento nel bestiame e a causa di tante stagioni delle piogge mancate, la siccità ha ucciso le mandrie e le comunità sono rimaste senza più niente da mangiare.
Eric mi ha anche raccontato una delle conseguenze più dimenticate di una tragedia apparentemente molto lontana dal Kenya, la guerra in Ucraina. Lo scoppio del conflitto, l'invasione russa, ha distratto attenzioni e fondi di ONG e agenzie dell'ONU, risorse che in ampie aree del pianeta fanno letteralmente la differenza fra la vita e la morte.
So millions are dying and it is also happening at a time in the context where
Milioni di persone stanno morendo e questo accade mentre c'è anche la guerra in Ucraina e il Kenya è un importatore netto di cibo, importa un'enorme percentuale di cibo dall'Ucraina e quindi i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati, il cibo come il petrolio è super costoso e questo sta ulteriormente esacerbando la gravità della siccità in corso nella parte nord-orientale del Kenya. Inoltre le organizzazioni umanitarie, le Nazioni Unite e le altre organizzazioni che lavorano per sostenere le comunità in queste regioni sono a corto di fondi per portare aiuto umanitario. E così le comunità non hanno cibo, i prezzi dei generi alimentari sono molto alti in Kenya e le organizzazioni umanitarie non hanno fondi o hanno fondi limitati per sostenere le comunità.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Come si esce da questa situazione? Eric ripone ben poca fiducia nel suo governo.
Il mio governo ha dichiarato di voler intraprendere un'azione a favore del clima, ma è un'altra cosa quando si tratta di agire concretamente. In questo momento il governo si basa sul bilancio dell'anno scorso. Ha preventivato la costruzione di nuove centrali a carbone. Quindi penso che il governo di per sé sia un po' conservatore in termini di azioni per il clima e di giustizia climatica per le comunità. Ed è qui che dobbiamo spingere il governo ad agire.
Anche i governi al di fuori del Kenya, la famosa comunità internazionale, non gode di grande fiducia da parte di Eric e da parte del Movimento per il Clima Kenyota. C'è però un tema su cui non solo Eric, non solo gli attivisti e le attiviste di Nairobi, ma tutto il movimento di tutto il continente batte in ogni occasione possibile, soprattutto batte quando c'è modo di parlare con la stampa europea, nordamericana e occidentale in genere. È un tema che ha un nome tecnico e inglese, il loss and damage. Alla COP26, l'ultimo incontro negoziale delle Nazioni Unite avvenuto a Glasgow, cioè quel momento in cui i diplomatici di tutto il pianeta si siedono attorno a un tavolo per decidere come affrontare e se affrontare la crisi climatica, proprio su questo si è consumato uno degli scontri frontali più accesi. Il Loss and Damage è una storica proposta dei paesi del cosiddetto sud globale, a spanne Africa, America Latina e un bel pezzo di Asia, i paesi più poveri del pianeta, e funziona grosso modo secondo questa logica. Noi, dicono i paesi del sud globale, siamo coloro i quali hanno emesso di meno. Abbiamo pochissime responsabilità di fronte alla crisi climatica in atto, al contempo ne stiamo subendo i danni peggiori e non abbiamo i mezzi finanziari per porre rimedio. Quando un'alluvione devasta i nostri campi, quando un incendio terrificante li distrugge, non possiamo risarcire i contadini che hanno perso il proprio raccolto, non possiamo andare in aiuto alla popolazione e ricostruire le città. Quei soldi ce li dovete voi. Voi Nord Globale, voi Europa, voi Nord America, voi paesi primi nella classifica delle emissioni storiche e pro capite, perché quei danni sono colpa vostra. Alla COP lo scontro è stato netto e a tratti drammatico. Da un lato Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti, più qualche altro partner minore, l'Australia, il Giappone, il Canada, compatti nel dire vediamo, parliamone, non è questa la sede, c'è tempo per discutere in un'altra COP. Dall'altro il G77, il più ampio e il più povero, infatti dimenticato e meno noto al grande pubblico, dei G, che diceva no, quei soldi dovete darceli adesso, vogliamo impegni seri. Abbiamo vinto noi e mi viene da dire purtroppo.
Many African activists are joining hands to call for loss and damage finance from...
Ecco perché molti attivisti africani si stanno unendo per chiedere ai paesi del nord globale meccanismi di finanziamento di loss and damage, cioè perdite e danni dovute ai cambiamenti climatici. Perché il Kenya e molti altri paesi del sud globale, che stanno portando il peso della crisi climatica, hanno avuto un ruolo minimo nel causarla. Eppure le catastrofi più gravi si stanno verificando proprio nel sud globale e occorre un risarcimento sotto forma di riparazione per sostenere le perdite e i danni in corso causati dalla crisi climatica. Per questo motivo, in vista della COP27, ci stiamo unendo in un'unica voce e anche nel prossimo sciopero globale di Fridays for Future utilizzeremo questi spazi per chiedere il finanziamento del loss and damage, per sostenere le comunità che sono già state colpite dalla crisi climatica.
Se avete ascoltato l'ultimo episodio del podcast, ricorderete la storia di Catalina, la giovanissima attivista cilena che abbiamo intervistato. Dal suo racconto traspariva rabbia, traspariva paura, certo, ma anche molto ottimismo. Lei vive in un paese, il Cile, che ha vissuto qualcosa di simile a una rivoluzione, un paese che sta lottando per una costituzione incredibilmente ecologista e progressista. Ecco, questo ottimismo è molto più difficile da trovare in chi condivide la lotta di Catalina in un continente come l'Africa e in Kenya. Eric me lo ha spiegato così.
The news is can be very frustrating at times because carbon emissions are ever rising and...
Le notizie possono essere a volte molto frustranti perché le emissioni di CO2 sono in continuo aumento e sembra che i leader mondiali non stiano agendo. Spesso mi trovo in una situazione di ansia climatica perché non solo stiamo sopportando il peso della crisi climatica, ma come attivisti stiamo anche assistendo all'inazione dei leader del mondo. Sono stata in spazi internazionali come la COP26, Stockholm Plus 50 e mi spaventa pensare che abbiamo circa 10 anni per cercare di limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi. Eppure i leader si limitano a fare promesse vuote, discorsi, ma poca o nessuna azione. E c'è molta resistenza da parte dell'industria dei combustibili fossili. Quindi vedere come le nuove agende coloniali e capitaliste si incontrano e si manifestano negli spazi climatici globali a volte può essere molto fastidioso. Ma mi dà speranza il fatto che ci sia una crescente resistenza da parte delle comunità indigene, dei giovani e anche del movimento per il clima a livello internazionale. Se si considerano in particolare le notizie e la presenza in questi spazi, può essere molto fastidioso. Si può anche avere la sensazione che non stia succedendo nulla e che siamo condannati. Ma ciò che mi dà speranza è il fatto che molte persone stiano agendo, chiedendo un'azione urgente. I movimenti in tutto il mondo si stanno unendo e ci sono piccoli progressi, ma c'è ancora una finestra d'azione aperta che possiamo sfruttare per assicurarci di limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi. ACT, volte e storie di chi prova a salvare il mondo, è un podcast di Valori.it, a cura di Lorenzo Tecleme.